Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A volte c'è gloria che non vediamo. A volte non vediamo la gloria. Avete mai visto foto o dal vivo di certi uccelli meravigliosi, colorati come i gruccioni? Quando nascono non hanno piume, non sono belli, almeno forse alle loro mamme, ma non a me. Cioè non vedi la gloria, non vedi la gloria. Ho sentito i gruccioni ieri e abbiamo un'amica qui, ha detto: sai quel suono, sai cos'è? No? Gruccioni. Cos'è un gruccione? Poi abbiamo fatto vedere le foto. Sono gloriosi, ma quando nascono non vedi quella gloria. Non vedi quella gloria. Dobbiamo camminare per fede e non per visioni. Vogliamo continuare oggi il nostro studio in Ageo, tramite il quale Dio ha parlato ai giudei dopo l'esilio e parla a noi. Se ricordate, quando i giudei ritornarono nella loro terra, perché Dio ha risuscitato Ciro, che ha vinto i babilonesi, ha sconfitto, e ha subito dato ai giudei permesso di ritornare per costruire il Tempio, subito eressero l'altare per poter adorare Dio con i sacrifici che si usava prima di Cristo, perché erano un tipo di Cristo, era un simbolo del vero sacrificio che Gesù doveva compiere, e quindi hanno fatto l'altare, ma mancava il Tempio. E hanno iniziato, e hanno abbandonato per 16 anni. Allora, in quel periodo, visto che avevano abbandonato per mettersi a impegnarsi sulle loro cose, Dio ha cominciato a disciplinare loro, evidentemente per qualche anno. Loro erano agrari e tutti i campi andavano male. I loro vestiti non bastavano, avevano freddo. Tutto andava male, ma intontiti dal loro peccato non capivano perché. Così Dio ha mandato Ageo a dire: guardate le vostre cose, vi impegnate tantissimo e come sta andando tutto? Malissimo. Perché? Perché? Perché non mi state dando primo posto nella vostra vita. Una signora mi ha scritto su YouTube dicendomi su, mi ha scritto varie volte negli anni, e diceva: che assurdo questo insegnamento! Ma bisogna solo pregare per le cose spirituali? Ma io so che anche tu avrai problemi materiali. Mi ha scritto così. E voglio pensare come rispondere con grazie, dicendo: cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose saranno sopraggiunte. È vero. Non vuol dire che non devi pregare per il pane quotidiano, ma ci pensa Dio. Se tu veramente cerchi Dio con tutto il cuore, ci pensa Dio alle cose materiali. È vero? È verissimo? Quindi si prega per il pane, ma non è la preghiera principale. La preghiera principale è: glorificati, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, questo mio desiderio. Proteggimi da peccare. Perdonami i miei debiti, mentre io e noi perdoniamo quelli che hanno peccato contro di noi. Quindi Ageo ha spiegato loro il loro peccato e poi ha detto il rimedio. Ravvedetevi. Usava altre parole, ma era quello. Ravvedetevi e poi, come frutto del ravvedimento, andate e prendete legna per ricostruire il Tempio, che era il loro peccato. Hanno dato ascolto. La Bibbia dice che hanno dato ascolto e quindi hanno avuto timore di Dio. Timore di Dio non è paura, è quella reverenza dovuta a Dio, che vuol dire che mettiamo Dio al primo posto. E allora Dio ha mandato a loro un messaggio dicendo: io sono con voi. Che parole meravigliose, mi affatico facendo qualcosa, non vedo risultati. E poi Dio arriva e dice, io sono con te. Che vuol dire, la sua mano mi sostiene. La sua mano porta i risultati che non potevo portare. Dio con noi, non c'è nulla di più meraviglioso. Così hanno ripreso il lavoro. Che benedizione poter riprendere a vivere per Dio quando abbiamo scelto di non vivere per Dio. Questo è incredibile. Camminiamo col Signore, cadiamo nel peccato, smettiamo di vivere per Dio. Dio non dovrebbe permetterci di tornare, ma lo fa. Non trascurare quella possibilità. Allora, siamo a quel punto, hanno ripreso a fare il Tempio. Siamo arrivati a capitolo 2, andiamo avanti. Dio parla ancora a loro. Voglio leggere da 1 a 5 di capitolo 2, Ageo capitolo 2, 1 a 5. Nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo: parlo ora a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e al resto del popolo, dicendo: chi è rimasto fra voi che ha visto questo tempio nella sua precedente gloria? E come la vedete ora? A confronto di quella, non è questa un nulla ai vostri occhi? E ora, sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sii forte, Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, sii forte, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Non temete. Allora, per capire questo, dobbiamo capire una cosa storica. Lui fa confronto fra questo nuovo tempio, e non era ancora costruito, ma avevano lì materiali, avevano messo le fondamenta, quindi capivano come serve, sapevano quello che avevano da costruire. Fa confronto con questo nuovo tempio e il tempio precedente che era costruito da Salomone. E dice, non è questo una nulla, non è quello che state facendo in confronto con quello proprio nulla. Allora, probabilmente il tempio di Salomone era la struttura letteralmente più imponente del mondo mai costruito, perché se ricordate Dio aveva fatto sì che c'era così tanto oro a Gerusalemme e argento che era come niente. Dio aveva mai benedetto una nazione così. Salomone aveva del tutto, avorio, legni pregiati, spezie, tutto. Allora il tempio era fatto, tutto ricoperto di oro. Ma è una cosa che si guardava questo oro dappertutto. Non c'è edificio al mondo che aveva così tanto oro. Ed era maestoso. E poi, se ricordate, quell'artigiano che Dio aveva dato lui, le capacità miracolose da fare del tutto lavori, fatti che nessun uomo ha potuto mai fare. E lui ha fatto tutte le decorazioni. Quindi questo tempio era un tempio che non c'era mai un edificio così in tutto il mondo. E questi giudei, gli anziani, si ricordavano di quel tempio. Erano ragazzini o ragazzi all'epoca, magari 15 anni, qualcosa. E loro, wow, che tempio, che tempio. Poi vengono portati in esilio, tempio distrutto, tornano e con pochi materiali, i poveri, stanno ricostruendo un tempio che non sarebbe niente in confronto. E Dio rinfaccia loro con questo. Ricordate quel tempio? Come questo tempio? Non è nulla ai vostri occhi. Mettetevi da fare. Mettetevi al lavoro. Io sono con te. Sii forte, Zorobabel. Sii forte a ciascuno di voi. Allora, il messaggio di Dio è una parola che ha uno scopo di fortificare i credenti. E può fortificare anche noi, perché spesso la nostra situazione è simile. Cioè, stiamo facendo qualcosa che sembra che, ma che risultati ci possono essere? Anche se mi impegno, cosa farà? Voglio leggere ancora i versetti 1 a 3. Nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo: Parlo ora a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e al resto del popolo, dicendo: Chi è rimasto fra voi che ha visto questo tempio nella sua precedente gloria? E come la vedete ora? A confronto di quella, non è questa un nulla ai vostri occhi? Dio dice questo perché loro avevano già visto questo. Erano scoraggiati. Ma scusami, cos'è che stiamo facendo? Ma che risultati è? Ma che serve? Che serve? Ma non sarà nulla. Guarda quello che abbiamo come materiale, non sarà nulla, erano scoraggiati. E così ha mandato Ageo a fortificare loro, perché Dio non è un cattivo despota a cui importa solamente che facciamo la sua volontà come schiavi. Dio è amoroso, egli cura teneramente coloro che camminano per fede. Il messaggio che Dio mandò a questi credenti era un messaggio di incoraggiamento, non abbiamo visto tutto. Era un messaggio di incoraggiamento per fortificare la loro fede e per far capire loro quello che Dio avrebbe fatto nel futuro, in modo che potessero vedere il quadro più completo di quello che facevano. Quindi, la prima cosa che lui dice nel versetto 3: Chi è rimasto fra voi che ha visto questo tempio nella sua precedente gloria, e come la vedete ora, a confronto di quella, non è questo un nulla ai vostri occhi? Allora, Dio voleva proprio far notare, umanamente parlando, non c'è confronto. Umanamente parlando, non c'è confronto. Esdra, che allo stesso tempo, Esdra parla proprio di questo, e leggo Esdra 3:12. E quando questi che stavano costruendo gli anziani fra loro, che si ricordavano del vecchio tempo, hanno visto, leggete, vi leggo quello che succede. Molti sacerdoti, leviti e capi delle case paterne, anziani, che avevano visto il primo tempio, piangevano ad alta voce mentre si gettavano le fondamenta di questo tempio sotto i loro occhi. Stavano facendo il tempio. Non è niente, non è niente. Loro piangevano ad alta voce. Ma non è che a noi succede la stessa cosa. Sembra che quello che stiamo facendo non porta nessun frutto. Ricordate Gesù, discepoli, una grande folla fuori nel deserto, lontana dalle varie città, e Gesù dice: Questi non possiamo mandarli a casa senza cibo. Provvedete cibo. Ma cibo? Dove prendiamo cibo per una massa di persone così, migliaia di persone? E un bambino aveva cibo? Cosa aveva? Aveva 5 pani e 2 pesci. E lui offre ad Andrea. E Andrea dà questo a Gesù, ma notate che dice: Signore, cosa serve? Cosa serve? Vi leggo questo in Giovanni 6, 8 e 9. Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: Vi è qui un ragazzo che ha 5 pani di orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Cioè, tu ci hai chiesto se abbiamo cibo? Abbiamo questo? È un pranzo a sacco per un ragazzo? Ma ci sono migliaia di persone, signori, non serve a nulla, non serve a nulla. È inutile. Quante volte a noi sembra che quello che stiamo facendo è inutile? Sappiamo che è la cosa giusta, ma sembra che non produce nessun frutto. Ma non dobbiamo fare confronto. Non dobbiamo sì, ma un'altra volta era tutto diverso, questa volta non serve. Dio ci comanda non fare quello. Vi leggo Ecclesiaste 7:10. Non dire come mai i giorni passati erano migliori di questi, perché non è saggio fare una tale domanda. Non è saggio fare confronti. Non è saggio dice, Pensa a un agricoltore che sta lì, ma non era così, 3 anni fa avevamo una raccolta così grande, questa non è niente. Non è saggio, Dio sa cosa darci in ogni stagione. Dobbiamo fidarci di quello che Dio sta facendo nella sua sapienza. Forse tu conosci un fratello o una sorella che ha bisogno, dice, ma cosa posso fare io? Allora serve molto aiuto, io posso dedicare un pomeriggio solo, ma non è niente, hanno bisogno di tanto aiuto. Dai quel pomeriggio o dai quei soldi. Forse tu puoi, sai, questo fratello, quella sorella sta proprio camminando nel peccato. Ma se io parlassi non mi ascolterebbe, non mi ascolterebbe. Ho provato e non mi ha ascoltato nel passato, quindi non ascolterebbe. E quindi che serve? Non lo faccio, anche se so che dovrei. O vedo una porta di poter parlare di Cristo con qualcuno che non conosce Cristo. Ma no, guarda che tipo di persona è, non ascolterebbe. Ho già provato tante volte. Allora, non sto dicendo di continuare con sempre la stessa persona, non gettare perle davanti a porci. Però, no, io sto parlando di scoraggiarmi perché non vedo i risultati di altre volte. Come i genitori, cerchiamo di fare le cose giuste, ma sappiamo, ma tutti i loro amici, sono no, non voglio essere esagerato, poi comunque ho già provato, ma ho creato tante battaglie e non voglio questo, lascia stare. No, vogliamo perseverare. Forse hai un peccato in cui sei caduto tante volte, e dice dovrei cercare di crescere, eppure sono già caduto tante volte, è inutile, inutile, non serve a nulla provare. Il punto è che a volte sembra che il nostro impegno non porta frutto e ci scoraggiamo dicendo lascia, molliamo tutto. Ho una persona cara a me che diceva di essere credente per tanti anni e poi ha mollato tutto dicendo funziona per voi ma non per me. Quindi mi rinuncio, non seguo più Dio, non funziona questa persona nella mia famiglia. E ho detto no, non rinunciare, stai confrontando di, in quel caso, in un apparente successo. E adesso Dio sta mostrando il tuo cuore. Quanto spesso arriviamo al punto di questi giudei di essere scoraggiati perché sembra che quello che stiamo facendo non farà niente. Sappiamo che è la cosa giusta, ma non vedo risultati e poi voglio rinunciare. Che serve? Che serve? E siamo tentati come loro e abbiamo bisogno dell'incoraggiamento che Dio sta dando a loro. E questo Dio, questo grande Dio, che cuore ha Lui per il suo popolo quando loro cercano di camminare in obbedienza ma vengono scoraggiati. Dio conosce i nostri cuori. Gesù Cristo conosce il nostro scoraggiamento. Se c'era mai qualcuno che poteva essere scoraggiato, sarebbe Gesù. Che perfino la notte prima della croce i suoi discepoli stavano lì vantandosi. Ricordate? Ricordate la notte prima della croce quando ha lavato i loro piedi e poi diceva che voi tutti siete scandalizzati e ricordate Pietro? Io non mi scandalizzerò mai di te. No, addirittura Pietro, tu mi rinnegherai. No, io morirò con te e gli altri anche noi. E poi dopo poche ore si sono tutti scappati lasciandolo e Pietro poi, e Gesù era proprio lì, lo ha rinnegato 3 volte. Se c'era mai qualcuno che riceve il Signore, cosa serve? Sarebbe stato Gesù. Ma lui dice, no, il Padre mi ha mandato a compiere questa missione e io lo faccio perché Dio porta sempre i frutti che vuole Lui. Allora, non era passato molto tempo la prima profezia e Dio stava incoraggiando loro, dicendo, ricordate la differenza dei tempi, ma non solo ricordate. Leggo di nuovo 4 e 5. E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sii forte, Giosuè, figlio di Jehosadac, che sommo sacerdote, sii forte, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi. Forse perché viviamo in campagna, penso spesso ai campi, perché vedo tutti gli anni da 20 anni, chi lavora i campi. E se io dovessi lavorare i campi, sapendo che Dio non è con me, io non avrei il coraggio di iniziare. Ma se Dio mi dà la parola, io sono con te, vado a fare, perché Dio è con me. E poi lui dice, versetto 5, secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Dio ripete quello che aveva detto nella prima profezia. Io sono, la seconda veramente, io sono con voi. Io sono con voi, mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Mettetevi a lavoro, sii forte, dice a ciascuno, perché io sono con voi. Quindi Dio ha dato a loro l'incoraggiamento che serviva a loro. Avere Dio dalla tua parte vuol dire tutto. Colui che è con noi è più grande di colui che è nel mondo con loro. E poi Dio, ricordando che è con loro, esorta loro, mettetevi da fare, sii forte, fortificatevi, Efesini 6:10, fortificatevi come? Nel Signore, nella forza della sua potenza. Se io mi fortifico nel Signore, io posso andare avanti qualunque sia la situazione, se mi fortifico nel Signore. E grazie a Dio, questo vale non solo per loro, ma vale per noi. Allora, notate in versetto 5 una verità meravigliosa, alla fine. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Secondo il patto che stabilì con voi. Chi erano i giudei? Erano i discendenti di Abramo. Isacco, Giacobbe, i 12 figli, andati in Egitto, escono sotto Mosè dopo 400 anni e poi a Monte Sinai, appena fuori Egitto, Dio stabilì con loro il patto. Voi siete il mio popolo. Ha stabilito un patto. Quando Dio stabilisce un patto, vuol dire che mantieni quello che ha stabilito. Voi siete il mio popolo. Il mondo cambia, ma e tutto quello che gli uomini fa sarà distrutto. Gli uomini più forti cadono e muoiono. Invece la parola del Signore sussiste in eterno. Quando Dio fa un patto, quel patto è sicuro. Nulla può distruggere un patto stabilito da Dio. Quindi Dio era con loro. Dio non abbandona il suo popolo. Dio disciplina il suo popolo. Dio ritira il suo spirito dalla sua presenza. Si può essere non ripieno di spirito. Si può essere sotto la dura disciplina, ma Dio non mai abbandona il suo popolo. E voi che siete in Cristo, ricordatevi che non solo Dio aveva stabilito un patto con loro tramite Mosè, ma Dio ha stabilito un patto con noi per mezzo di Gesù Cristo. Quando Gesù era sulla croce, alla fine quel soldato ha messo dentro il suo fianco la spada, la lancia, e c'era tanto sangue uscito. E quando Gesù ha insegnato ai discepoli di fare la cena del Signore, ha detto, questo sangue cos'è? Il nuovo patto. Il nuovo patto. Voi siete legati a Dio per questo patto che Dio ha fatto. E quindi siamo sicuri in Gesù Cristo. Non dobbiamo temere. Dice loro, in base al patto non temete. E noi possiamo dire, in base al patto non devo temere. Tu completerai la tua opera in me. Ma adesso, avete visto questo tempio? Com'è in confronto con il primo? Il Signore è nulla. Benissimo, adesso vi dico qualcosa di grande. Versetti 6 e 7. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti. Ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni. Il desiderio di tutte le nazioni verrà ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Dio stava per far tremare i cieli e la terra. Allora, questa è una profezia doppia. Molte delle profezie nell'Antico Testamento sono doppie. Un adempimento immediato o fra poco e un adempimento molto nel futuro. E questa è una doppia profezia, come tantissimi. Allora, pensate in base alla mente di Dio. Dio non è legato al tempo come noi. Allora, Dio aveva creato il mondo, aveva mandato il diluvio, aveva salvato Abramo dando le sue promesse ad Abramo, stabilendo il patto con lui, aveva portato i suoi discendenti in Egitto, aveva liberato il popolo dall'Egitto, poi aveva mandato il suo popolo in esilio, aveva riportato nel paese. Qual era il prossimo passo grande nel piano di Dio? Dopo di questo, qual era il proprio passo? Non c'era nulla di grande che doveva succedere fino all'arrivo di Gesù Cristo. Era il prossimo passo. Non c'era nient'altro. L'arrivo di Gesù Cristo. E quindi fra poco, agli occhi di Dio, l'arrivo di Cristo, la prima venuta, era fra poco. Io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutto. Farò tremare tutte le nazioni. Infatti, quando Gesù è andato sulla croce, il mondo ha tremato. In che senso? Non sta parlando di tremare fisicamente. Certo, c'era un terremoto a Gerusalemme quando Gesù era morto, ma non è quello. Lui sta parlando dell'avvenimento più grande della storia. Quando Gesù morì, il sole fu ottenebrato e ci fu un grande terremoto lì a Gerusalemme, ma la vera tremare non era fisica, materiale, era spirituale, perché ha fatto tremare perfino il mondo invisibile. Per esempio in Colossesi 2, vi leggo 13 a 15, parla di quello che è successo quando Gesù era sulla croce e poi risuscitato. Leggo. E con lui, Cristo, Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Quando Gesù era sulla croce e ha compiuto tutto, e poi Dio lo ha risuscitato, lui ha trionfato su tutte le potenze dell'universo. C'è una serie di potenze che noi non vediamo, sono spirituali, e Gesù ha vinto su tutti, li ha spogliato, li ha fatto un pubblico spettacolo. La sua morte e risurrezione è stata l'opera più grande di qualsiasi opera in tutta la storia dell'universo. Però la profezia in Ageo riguarda non solo la prima venuta di Gesù e la morte e la risurrezione, ma anche la seconda venuta di Gesù. Allora, leggo ancora. Ageo 2, 6, 7. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni. Adesso, seconda venuta. Il desiderio di tutte le nazioni verrà, ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Dio sta parlando di quando Gesù ritornerà. Il desiderio di tutte le nazioni verrà, ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Allora, doppio senso anche in questo. Gesù è venuto la prima volta. Siamo in attesa della seconda venuta. Quando Gesù ritornerà, cosa farà? Giudicherà? Chi? Tutti. Tutti. Ho sentito una volta che un giovane ha compiuto 18 anni e un altro ha detto, è antico! E mi ha fatto piangere. non direi che è antico, però diventerà antico se non muore prima. E chi l'ha detto non stava pensando con una prospettiva eterna. Gesù ritornerà e quelli giovani e quelli antichi, veramente antichi, saranno tutti quanti giudicati e farà tremare tutta la terra. Ma poi dice: il desiderio di tutte le nazioni verrà ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. E voglio rileggere quel 7, ma questa volta voglio andare avanti a 9. Farò tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà, ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti, e in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Allora, questi giudei stanno costruendo un tempio che era nulla in confronto con quello di Salomone, e Dio dice: la gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del tempio precedente. Ma come? Ma quello era incredibile, non c'era nessun edificio nel mondo così. No, attenzione. Il problema di quel pensiero è che è una logica umana. E molto spesso la nostra logica umana ci ostacola da credere a Dio. Esiste la predestinazione o libero arbitrio? Perché non possono esistere tutti e due. Ma quella è logica umana. Quella è logica umana. E tu, con la tua logica, scarti quello che Dio dice. E come può questo tempio essere più glorioso quando abbiamo poveri materiali e loro avevano i materiali migliori del mondo? Come può? Allora, la logica umana ci rovina quando va contro quello che Dio dice. Allora, la ragione per la quale a noi sembra difficile credere nella parola di Dio è che spesso valutiamo quello che Dio dice con un metro umano. Dobbiamo prendere Dio alla sua parola. Anche se non riusciamo a capire, ma come? Ma come? In che modo il secondo tempio potrebbe essere più glorioso del primo? Ok, qual era la gloria del primo tempio? Qual era la gloria? La gloria era nella sua ricchezza materiale: legno pregiato, tanto tanto oro, stoffe costose, pelli di animale, ornamenti creati da un uomo, un artigiano benedetto da Dio. Era tutto in cose materiali la sua gloria. Questi poveri giudei non avevano nulla paragonabile a livello di ricchezza materiale. Eppure il Signore dichiara che il tempio di Ageo, fatto il tempio di Ageo, che la gloria sarebbe migliore, più grande. Com'è possibile? La gloria esterna del primo era più grande. Ma la vera gloria non è quella esterna che passa, come non c'era più quel tempio di Salomone. La vera gloria è quella che è eterna, che non passa mai. Dio parla della vera gloria, la gloria che c'era quando Gesù Cristo, Dio incarnato, è entrato in questo tempio. Gesù Cristo è entrato in questo tempio. Gesù Cristo è Dio. Tutta la gloria di Dio è in Cristo perché è Dio. E Gesù Cristo è entrato in questo tempio. Erode aveva ampliato il tempio, ma era questo tempio. E Gesù è entrato, quindi la gloria di questo tempio era infinitamente più grande della gloria del primo tempio. E questo Dio sta parlando della vera gloria. Ma attenzione, Gesù quanto tempo ha passato in questo tempio? È andato varie volte. Ma qualche ora, varie volte qualche ora. Invece, dov'è il tempio di Dio adesso? Dov'è il tempio di Dio adesso? In quale luogo si trova il tempio di Dio adesso? La risposta è: non è fatto di pietre, è fatto di pietre viventi, i veri credenti. E chi dimora nel tempio di Dio adesso? Il tempio che sarebbe il corpo di Cristo, fatto di veri credenti. Chi ci dimora? Gesù Cristo, solo qualche ora, come in quel tempio, o permanentemente? Allora, se la gloria del Tempio di Ageo era maggiore del primo Tempio, quanto di più la gloria del Tempio di Dio adesso è più grande, perché c'è la presenza fissa di Gesù Cristo. Questa gloria è visibile? È visibile al mondo la gloria di Cristo in noi? Cosa dice 2 Corinzi 4, 6, 7? Vi leggo. Poiché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Parliamo di gloria. Se tu appartieni a Gesù Cristo, la gloria di Dio è dentro di te. Non è tua, nel senso che non è, vieni da te, è dentro di te, vieni da Dio. Però siamo in vasi di terra, questa gloria non è ancora visibile al mondo. Infatti, parlando di quello, in 1 Giovanni 3, quello che siamo il Tempio di Dio, con Cristo in noi, non è visibile. Vi leggo 1 Giovanni 3, 1 e 2. Vedete quali amori il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Il mondo non vede la gloria di Cristo in noi ancora, perché è nascosto, ma c'è. E questa gloria è infinitamente più grande della gloria di qualunque cosa del mondo. Allora, spesso noi cadiamo nell'errore di misurare cose con un metro umano anziché il metro di Dio. E così ci scoraggiamo, non capendo quello che Dio sta facendo tramite noi e in noi. Ricordate che Dio non sta operando principalmente tramite noi, sta operando principalmente in noi. Per quale motivo? Per conformarci all'immagine di Cristo. E spesso siamo tutti presi con il nostro impegno che Dio, e dobbiamo impegnarci, ma non è quello, è veramente la grande opera, quella che Dio sta facendo in noi. O che possiamo imparare a desiderare e cercare la vera gloria, avere più di Cristo in noi. La gloria del mondo, essere riconosciuti dal mondo, essere ben visti dal mondo, avere successo dal mondo, ricchezza del mondo, approvazione del mondo, non vale nulla. Infatti ci ostacola ad avere la vera gloria, di essere la dimora di Gesù Cristo. Cerchiamo e godiamo la vera gloria, perché la gloria del mondo non è vera gloria e passerà. La gloria di Cristo in noi è vera gloria e non passerà. Di che cosa, per che cosa ti stai impegnando? Poi voglio leggere nel versetto 9, lui conclude con un versetto meraviglioso. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Non solo quel tempio sarebbe più glorioso, ma in quel luogo Dio darebbe la pace. Quindi il luogo non è solo il tempio stesso, ma anche Gerusalemme dove Gesù è stato appeso sulla croce. Dio ha dato pace. La pace con Dio, perché eravamo nemici di Dio a causa dei nostri peccati. La pace di Dio dove arriva? Come arriva? Arriva per mezzo della morte di Gesù Cristo, l'unico Redentore. In Gesù Cristo abbiamo pace con Dio. Il messaggio dell'Evangelo che è stato predicato in quel tempio lì, da Pietro, Giovanni e altri, è: c'è perdono, si può essere riconciliato con Dio, avere pace con Dio. è stato predicato in quel tempio. Il tempio era il luogo dove si faceva sacrifici di animali che simbolizzavano il vero sacrificio. Dio ha dato la pace tramite il vero sacrificio là a Gerusalemme. E l'ultima frase che Dio dice che mi incoraggia moltissimo. Chi sta dicendo tutto questo? È lì nel versetto. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice chi? Dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Non dimenticare quel nome di Dio, perché è meraviglioso. Perché Lui è l'Eterno degli eserciti del cielo, che vuol dire nessuno può andare contro di Lui. Non sei, ma quando tutti gli eserciti del mondo, per la prima volta nella storia del mondo, si uniranno. Quando tutti gli eserciti del mondo, con tutte le loro armi, con tutti i loro soldati, si uniranno per combattere contro Cristo. Quanto durerà la battaglia? Tutti gli eserciti, tutte le armi, tutti i soldati. Non ci sarà la battaglia. Prima che ci fosse, che primo sparo, Lui distruggerà tutti, con solo la parola dalla sua bocca, la spada dalla sua bocca, una parola, distrutti tutti. Perché l'Eterno degli eserciti non è più forte degli altri. Cioè, più forti implica che loro sono forti e Lui è più forte. Ma non è più forte. Sono poveri. No, no. Lui ha tutta la forza. Non possono fare nulla. Grazie a Dio. Allora, carissimi, quante verità importanti in questi versetti. Perché il messaggio che Dio ha dato a Ageo per i giudei ha fatto mettere nella Bibbia, perché è validissimo anche per noi. Quando tu capisci la volontà di Dio e tu dici, va bene Signore, ma ho già fatto, non produce niente, guarda, che farà questo? Vado a costruire il tempio, ma che tempio sarà? Tu sai cosa devi fare, ma sembra che non produrrà frutti. Ricordati, sarà Dio a produrre i frutti che vuole Lui. Non arrendetevi a questa tentazione. Noi non siamo, grazie a Dio, responsabili per il frutto. Siamo responsabili a seminare ed annaffiare. Ricordate, uno semina, l'altro annaffia, 1 Corinzi 3, ma è Dio che dà la crescita. Grazie a Dio, grazie a Dio. Questo per me è un grande sollievo. Io sono responsabile di seminare e annaffiare, ma non posso io dare la crescita. Ci pensa Dio a quello. Quando noi ci impegniamo con fede, con timore di Dio, a quello che Dio ci comanda, con una vita pura, perché stiamo confessando i nostri peccati, sarà Dio a portare il frutto che vuole Lui. E non solo, ma quello che produce Dio non è frutto terreno. Frutto terreno finisce, viene dimenticata. Frutto che Dio produce è frutto eterno, che dura per sempre. Oh, grazie a Dio per questo. Ricordate che la gloria che si può fare delle cose terrene è una gloria che passa. Non c'era più la gloria del tempio di Salomone, non c'era più, ma la gloria che Dio dà nel tempio vero di Dio, che siamo noi se siamo in Cristo, è una gloria che non finirà mai, dura per tutta l'eternità, perché Cristo dimora in noi. Dio dice, mio spirito dimora in mezzo a voi, in questo brano, e così dice Dio con noi. Non vi lascerò, non vi abbandonerò. Gesù dice, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù Cristo è con noi. Tu ti trovi in una situazione difficile? Ce ne sono tanti. Allora, tu puoi dire, Signore, grazie. Non grida, oh Signore, ti prego, stia con me. No, ringrazia Dio. Signore, grazie che tu sei con me. È sbagliato chiedere a Dio di stare con te. È già con te. È piuttosto da pregare, grazie che tu sei con me, grazie che non devo affrontare questo da solo, grazie, oh Signore. E poi ringraziamo Dio, Signore, ho pace con te per mezzo di Gesù Cristo, tu hai dato la pace. In quel luogo Gesù è andato sulla croce per i miei peccati. Mi hai riconciliato con te, ho pace con te per mezzo di Gesù Cristo, grazie. Mettiamoci da fare. A ciascuno dico, sii forte, non arrenderti, sii forte, non stancarti, impegnati in quello che conta, impegnati a costruire il vero Tempio di Dio, quello spirituale. Dio è con noi, non stancarti. Non stancatevi, al suo tempo Dio porterà frutto. Grazie a Dio. Camminiamo per fede perché Dio è con noi. Camminiamo per fede perché Lui sta compiendo un'opera gloriosa che durerà. Camminiamo per fede, guardando non ad oggi, ma in avanti. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, glorioso e maestoso, grazie che tu sei con noi. Grazie che non ci lascerai, non ci abbandonerai. Grazie che il nostro Signore Gesù Cristo ha ogni potere in cielo e sulla terra. Grazie che la tua gloria dimora in noi per mezzo di Cristo, anche se non è sempre visibile in questi vasi di terra che siamo noi. Grazie che tu stai facendo la grande opera. E i risultati non dipendono da noi e non siamo responsabili per i risultati. Siamo responsabili a camminare per fede, umilmente, confessando il peccato, seminando e annaffiando. La crescita verrà da te. Oh, grazie per questa realtà. Grazie perché vuol dire che possiamo riposarci. Possiamo fare quello che ci chiami a fare senza preoccuparci dei risultati che provvederai tu. E saranno risultati che non passeranno. Tutti gli impegni terreni producono, quelli che producono qualche risultato, sarà tutto dimenticato. Invece quello che tu stai compiendo tramite noi e in noi durerà per l'eternità. Grazie Padre. Allora ti prego per ciascuno che ha Cristo, ti prego di fortificare il suo spirito. E per quelli che non hanno Cristo, prego che possano riflettere sulla stoltezza di edificare sulla sabbia, sapendo che tutto sarà lavato via, portato via nelle inondazioni del giudizio finale. Prego che possiamo camminare insieme a contare bene i nostri giorni per la tua gloria, e grazie che facciamo parte di quella gloria. Siamo opera tua in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.